Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Come facciamo in questo tempo di Pasqua, chiediamo al Signore di continuare a purificarci con l'acqua, segno della Pasqua, della risurrezione, del nostro battesimo che ci ha uniti a Lui. Fratelli e sorelle carissimi, invochiamo la benedizione di Dio nostro Padre, perché questo rito di aspersione ravvivi in noi la grazia del battesimo, per mezzo del quale siamo stati immersi nella morte redentrice del Signore, per risorgere con Lui alla vita nuova. O Dio, che raduni la Tua Chiesa, sposa e corpo del Signore, benedici il Tuo popolo e ravviva in noi per mezzo di quest'acqua il gioioso ricordo e la grazia della prima Pasqua nel battesimo, per Cristo nostro Signore. Padre, gloria a Te che dall'agnello immolato sulla croce fai scaturire le sorgenti dell'acqua viva.
Gloria, gloria, cantiamo al Signore.
Cristo, gloria a Te che rinnovi la giovinezza della Chiesa nel lavacro dell'acqua con la parola della vita.
Gloria, gloria.
Spirito, gloria a Te, che dalle acque del battesimo ci fai riemergere come primizia della nuova umanità.
Gloria, gloria, cantiamo al Signore.
Vorrei cominciare dalla seconda lettura che abbiamo ascoltato, il libro dell'Apocalisse, che si commenta forse poco perché è un po' difficile, perché richiede di conoscere molto, come dire, background, no, di tutto quello che c'è prima nella Bibbia. Però quella lettura di oggi non è così difficile, è una lettura che ci dà speranza in questo anno del Giubileo della Speranza. Ci fa sperare qualche cosa che ci aiuta a vivere nel presente. E allora Giovanni cosa vede? Vede un cielo nuovo e una terra nuova. Sicuro che quello che ci aspetta è qualche cosa di nuovo, che ci dà speranza per vivere sulla terra e sotto il cielo di oggi. E in questa novità c'è una città che è nuova, che viene dal cielo, che scende, la nuova Gerusalemme. Il Signore vuole vivere con noi lì, ed è come una sposa adorna per il suo sposo. Voi sapete quanto tempo ci si prepara per un matrimonio, oggi sono sempre meno quelli che si sposano perché sempre più tempo ci vuole per prepararsi, forse, ma c'è una vita per prepararsi, perché realmente per essere fedeli ci vuole tutta la vita, per sapere se fino alla fine si è fedeli. E allora il Signore prepara il suo vivere con noi, come si prepara in fondo un matrimonio, con tanta attenzione a tutti i particolari. E il Signore cosa vuol fare? Vuole abitare con noi, esattamente come sposo e sposa abitano insieme. Allora ecco la voce che dice: ecco la tenda di Dio con gli uomini, la dimora di Dio con gli uomini. Dio vuole dimorare con noi, ma non è un palazzo, non è una casa robusta, ma è una tenda, perché sempre ci si sposta. Nella vita non si è mai, diciamo, non si ha mai quella stabilità di dire ecco, mi fermo qua perché è finita. E il Signore ci segue. Il Signore non abita, lo sappiamo benissimo, non abita solo nella chiesa, nel tempio, in questo edificio. Il Signore abita là dove c'è una comunità. Gerusalemme, cosa vuol dire? Vuol dire che è una città. Per trovare Dio, noi lo troviamo in una comunità. Tante volte per andare a pregare ci viene andare in un eremo, a Gesù stesso andava in montagna oppure andava nel deserto per stare con suo papà, però alla fin fine l'esperienza più vera, più profonda di Dio è quella che noi facciamo insieme come comunità, è quando ci raduniamo qui nella Chiesa, ma non solo, quando viviamo in una comunità. Papa Francesco ce l'ha detto in mille modi, cioè il fatto che siamo costretti a incontrare altre persone che la pensano diversamente, che si comportano diversamente, che hanno altri sentimenti, emozioni, visioni, ci costringe in ogni volta a riassestarci, a riaggiustarci, a ripensarci e a quindi a fare qualche esperienza nuova. Ecco, Dio in fondo è questa continua novità che si manifesta attraverso ogni fratello e sorella che incontriamo. Quindi Dio vuole abitare in questa comunità che siamo noi, che non è mai perfetta, ma che è sempre una scoperta, una sorpresa. Ecco, Egli abiterà con loro ed essi saranno Suoi popoli. Qui c'è una novità. Nell'Antico Testamento si diceva Israele sarà suo popolo ed Egli, il Signore sarà il suo Dio. Invece qui si dice, essi saranno suoi popoli, non è più solo un popolo nel senso di un'etnia, soltanto Israele, ma Dio vuole abitare con l'insieme di tutti i popoli. Perché la ricchezza di tutto quello che Lui ha creato è sempre più grande. E questo ci spinge ad uscire sempre dal nostro piccolo mondo per andare incontro agli altri popoli. Egli sarà il Dio con loro, l'Emanuele, sarà il loro Dio. Essi saranno Suoi popoli e asciugherà ogni lacrima dai loro occhi. Allora, dopo aver vissuto vari anni di vita, dopo aver vissuto una vita intera, sicuramente tanti momenti di sofferenza ci vengono in mente. E anche pensando a tutto quello che così ci viene propinato ogni giorno, forse dai mezzi di comunicazione, che però è reale. Quanta sofferenza c'è nel mondo oggi, quante guerre, quanta violenza. E gli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi. Non vi sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno. Le cose di prima sono passate. Questo è quello che ci aspetta, ma questo è quello che noi siamo chiamati a vivere già da ora, quando possibile, almeno tra di noi. Comunità cristiana, tra di noi che ci crediamo, che ci dovremmo credere, che proviamo e speriamo, cerchiamo di crederci e di metterlo in atto. Come fare a metterlo in atto? Ecco, ce l'ha detto il Vangelo, c'è un semplice comandamento, anche questo nuovo, come la città nuova. Qual è il comandamento nuovo? Che vi amiate gli uni gli altri. Ma qualcuno può dire, ma anche nell'Antico Testamento c'era scritto, ama Dio con tutto il cuore, tutta la tua anima, ama il prossimo tuo come te stesso. Cosa c'è di nuovo che dice Gesù? Appunto, cosa c'è di nuovo? C'è che dice amatevi gli uni gli altri. In fondo è un comandamento dato a una comunità, non a una singola persona, ma a una comunità. E cosa c'è di nuovo, ancora di più? Come io ho amato voi, così anche voi. Fare come Gesù. dare la vita per gli altri. Questa è la comunità che vogliamo cercare di costruire, ed è una comunità appunto che però è sempre aperta a tutti i popoli, e allora ecco, sarà bello stare insieme, ma è più bello anche guardare a quelli che non sono tra di noi e andare a cercarli, andare a annunciare a loro il Signore, il Vangelo, ed è quello che abbiamo sentito invece nella prima lettura, dove gli apostoli Paolo e Barnaba, dopo aver fondato la comunità di Antiochia, lì pregando insieme, hanno ricevuto un mandato dallo Spirito, hanno ricevuto una illuminazione che dice: voi non dovete stare solo qua, partite, c'è una missione che io ho pensato per voi. E allora i migliori, diciamo così, i pezzi forti, le teste di serie, se ne vanno dove? Se ne vanno ad annunciare il Vangelo in altri luoghi. E quindi fanno un percorso lungo le strade dell'attuale Asia Minore e annunciano, e là si formano comunità cristiane. A un certo punto fanno marcia indietro, rivisitano tutte le comunità che hanno fondato, abbiamo sentito tutti i vari nomi, Perge, Attalia, ecco, e poi tornano ad Antiochia dove erano partiti. E cosa fanno là? Raccontano, appena arrivati riunirono la Chiesa e riferirono tutto quello che Dio aveva fatto per mezzo loro e come avesse aperto ai pagani la porta della fede. Ecco, questa è la missione parte da una comunità, va a fondare comunità e ritorna alla comunità di partenza per dire: guardate che Dio è sempre all'opera, attraverso di noi, perché noi siamo andati, se noi non andavamo forse prendeva qualcun altro, però noi siamo stati testimoni di quello che il Signore ha fatto. E in fondo è quello che anch'io vengo a fare oggi, quello che diciamo vivo nella mia vita, il fatto che c'è una comunità qua dalla quale io sono partito, ecco, tanti di voi mi hanno accompagnato da quando avevo 0 a 20 anni, e poi sono partito da qua nell'87, cercando di fare comunità, cercando di partire da questa comunità, dall'altra comunità, la comunità missionaria a cui appartengo da 38 anni, e da lì ancora partire e fondare nuove comunità, andare ad annunciare il Vangelo e vedere come il Signore è all'opera. Non c'è niente che posso dire veramente: ah, questo l'ho fatto io, perché è come misterioso, quando tu arrivi dici: ma questi Dio lo conoscono già, anzi di questi sono loro che mi insegnano chi è il Signore. E però insieme si fanno scoperte nuove, appunto, la vita della città della Gerusalemme, dove ognuno parla di Dio all'altro, e poi si torna indietro e si dice: veramente il Signore ha fatto grandi cose. Allora, nell'amore che Gesù ci ha comandato, nell'entusiasmo per farlo conoscere ad altri, continuiamo la nostra vita finché siamo qua sulla terra, e quando non ci siamo più, è una bellissima notizia, vuol dire che siamo già là dove ci sono tutte le cose nuove che ci aspettano. Rimaniamo uniti nella preghiera. Io partirò fra 8 giorni, ma domenica prossima non ci sarò qui, e rimaniamo uniti nell'amore soprattutto, dove due si amano là c'è tutto. Là c'è già tutto, il Signore, la vita eterna, eccetera. Rimaniamo uniti. Questo è quello che il Signore ci chiede, e qui nell'Eucaristia sempre ci ricordiamo. La messa è la stessa dappertutto, qualsiasi parte andiate, a Roma adesso dove stai, dove c'è il Papa, in un santuario, in un luogo sperduto, e in tutti i posti dove sono andati, alla fine i cristiani si ritrovano. Anche se non capiscono niente della lingua, sanno che quella è la messa, e sanno che quello è il corpo di Cristo, e sanno che lì possono andare. Tu, quando non conosci niente di un posto, cosa fai? Vai in una chiesa, entri in una messa e ti senti già a casa, sai quello che sta succedendo. Ecco, questa è l'esperienza bellissima della missione, è l'esperienza bellissima dell'Eucaristia, e vorrei che continuassimo a ricordarci e a crederci insieme, perché il Signore ci accompagna ancora.